terzo anello, Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri.
Oggi parleremo dei doni, dei regali. Cercheremo di mostrare che alcuni doni uniscono le persone, le avvicinano, le fanno essere più amiche. Altri doni, paradossalmente, contro ciò che ci aspetteremmo, invece servono alla funzione contraria. Servono cioè ad allontanare le persone. Qualche volta facciamo un dono per liberarci di una persona. Questo non è tanto ovvio, ma è quello che avviene effettivamente nelle nostre vite. Quindi la concezione che tutti noi abbiamo del regalo come un momento di affetto, del cercare un oggetto per dedicarlo a qualcuno, come un momento di avvicinamento nei confronti di questo qualcuno, forse in parte va rivista, perché sia psicologicamente che antropologicamente, nella esperienza che le civiltà fanno di questa componente dell'interazione umana che è il dono, la funzione del dono è duplice e in un certo senso contraddittoria. Se chiediamo a una persona a bruciapelo, senza lasciarla riflettere, qual è un segno di benevolenza, un segno di affetto tipico con cui le persone umane manifestano questi sentimenti, qual è un modo tipico per manifestare affetto, legame nei confronti di qualcuno, beh, facilmente molte persone ci risponderanno, fargli un regalo, fargli un bel regalo. È l'idea che tutti noi abbiamo, se qualcuno mi fa un regalo significherà che ha un sentimento positivo nei miei confronti, il regalo diventa la materializzazione di questo sentimento positivo. Questa direi è l'idea base, l'idea standard che tutti noi abbiamo di che cosa sia un regalo. Quindi un segno di affetto, un segno di benevolenza, il segno che si vuole rafforzare un legame con questa persona a cui si fa il regalo. Molte volte è vero questo rafforzamento del legame, oppure anche semplicemente la dimostrazione che si sente un legame, avviene attraverso il fare un regalo. L'esempio forse più forte di tutto ciò è quella tradizione che noi abbiamo nella nostra cultura occidentale, ma non soltanto, che è l'anello di fidanzamento. L'amore fra due persone diventa sempre più costruttivo al punto che a un certo punto decidono di legarsi e di rendere questo sentimento un vincolo sempre più forte. E allora il segno, la materializzazione di questa intenzione di impegno l'uno verso l'altro è tradizionalmente un regalo, qualche cosa di impegnativo che uno dei due, in questo caso l'uomo, cerca, progetta, studia, desidera, paga significativamente, cioè qualche cosa che comporta anche un sacrificio in qualche misura e che dedica a lei. Nel dedicarglielo, in questo oggetto è materializzata, è coagulata, è sedimentata la volontà di legame. Ma sono piccole volontà di legame anche altri doni. Per esempio il regalo di compleanno, quando uno compie gli anni, le persone si stringono, le persone che gli vogliono bene si stringono intorno a lui, intorno a lei, e gli manifestano questo loro affetto. Bene, sembra quasi che l'affetto non ci sia se non si fa il regalo. In che senso sembra che l'affetto non ci sia? Tutti noi ci sentiamo in difficoltà se andiamo a un compleanno senza un regalo, perché è tale l'identificazione del regalo con la volontà di dimostrare il proprio affetto, che chi non fa il regalo c'è il sospetto che sotto sotto non provi questo affetto. Oppure uno si laurea, o comunque giunge a un traguardo significativo nella sua vita, ma per esempio la laurea è uno di quei casi in cui tutti si sentono in qualche modo in dovere di fare un regalo. Uno si laurea e cosa significa fare un regalo di laurea? Significa in gran parte iscriversi nella lista di quelli che ritengono la tua laurea un momento per loro così importante da giustificare la propria mobilitazione per fare un regalo. Se si laurea una persona estranea, io non faccio un regalo, e cosa significa? Significa che per me quella laurea non è importante, il legame che io ho con quella persona non è importante al punto da fare il sacrificio di procurare un regalo. Quindi il regalo di laurea significa, guarda che io sono fra quelli che ti vogliono bene e se non lo sapevi lo sai adesso, il legame se non era abbastanza forte, adesso questo dono lo dimostra, sono fra quelli che ti vogliono così bene che nel momento importante per te partecipano tangibilmente attraverso il dono. Quindi dono, ripeto, come segnale che esiste un legame oppure come mezzo per far esistere di più un legame che magari ancora non si reputava sufficientemente riconosciuto, sufficientemente esplicitato. Fin qui tutto regolare, cioè abbiamo fatto esempi di regali che hanno la funzione diretta del regalo, quella di denunciare, segnalare un legame oppure quella di rafforzare un legame. Bene, la verità è che molti doni che ci scambiamo hanno tutt'altra funzione, per non dire addirittura la funzione inversa. Può anche darsi che nel mondo siano più numerosi i doni che vengono scambiati per questa seconda funzione, per questa funzione inversa, di quelli scambiati per la funzione diretta. Naturalmente non è importante, però rendiamoci allora conto di che cosa si intende con questa funzione inversa del dono. Molti doni si fanno per annullare un legame, per diminuire il peso di un legame, per sdebitarsi, questa è parola chiave, molti doni si fanno per sdebitarsi di qualche cosa che si è ricevuto e in questo modo ripristinare, ricreare una situazione di reciproca non dipendenza. Se io ho un debito verso qualcuno di qualsiasi genere, questo debito rappresenta un legame, rappresenta una mia gravitazione rispetto a lui, perché finché non ho sanato quel debito, io dipendo da quella persona per quell'aspetto. Nel momento in cui sano il debito mediante un dono, ecco che la tensione si allenta, la dipendenza, la gravitazione reciproca si allenta, io posso di nuovo ritenermi libero da quella persona e il legame non c'è più. Posso disinteressarmi di quella persona, non ho più doveri nei suoi confronti. Quindi molti doni, i doni fatti per sdebitarsi, servono non già a creare un legame o a rafforzarlo, ma servono a liberarmi di un legame, liberarmi di qualcuno, liberarmi di una persona. Per esempio, una signora amica di famiglia fa una serie di lezioni private, dà delle lezioni private, poniamo di matematica o di latino e greco, a mia figlia. Alla fine di ciò, naturalmente trattandosi di persona amica, io potrei dire che bello, questa persona amica mi ha fatto un piacere, ha fatto una bella cosa per me. Tipicamente si farà un bel regalo, un grosso regalo, anzi si tenderà a fare un regalo che sia commisurato all'entità del beneficio che si è ricevuto. Questo a cosa serve? Naturalmente serve anche a ringraziare, però nel ringraziare si annida il desiderio di non dovere gratitudine a questa persona, di non dovere riconoscenza a questa persona. Ci mette a disagio il fatto che questa persona sia in possesso di un credito nei nostri confronti. Lo stesso, non so, un amico di famiglia è un medico, ci cura, ci offre una consultazione medica, non passa denaro perché siamo amici, non si paga, beh, arriverà sicuramente un regalo per sdebitarci. Bene, questo regalo può avere, molto spesso sentiamo il bisogno di farlo perché in questo modo non abbiamo più quella fastidiosa sensazione che lui è sopra di noi perché gli dobbiamo qualche cosa. Le due bottiglie di vino, prima era una, ora sono sempre due, che si portano quando si va a cena da qualcuno, in qualche modo servono a sdebitarsi in anticipo, a controbilanciare in anticipo il fatto che l'altro ha speso soldi ed energie per noi. Il regalo di nozze, in un certo senso, paga il banchetto di nozze, tanto che, abbastanza tipicamente, se si va in molti, se si è invitati in molti, ci si sente in qualche modo necessitati a fare un regalo maggiore. Però, ecco, questo non è così meccanico e c'è una specie di graziosa indipendenza dell'entità del regalo dal numero di bocche che verranno messe a tavola al banchetto di nozze e quindi dal numero di posti da pagare al catering. Però ecco, questa componente c'è un po' sempre. Il dono come un modo per pareggiare i conti, almeno simbolicamente, e quindi per esentarsi da quella fastidiosa situazione di gratitudine e riconoscenza nei confronti di qualcuno, che è una forma di dipendenza, che è una forma di sudditanza, di subalternità. Con un dono io mi libero dell'obbligo della gratitudine e della riconoscenza, mi rimetto su un piano di parità e sono indipendente da quella persona. Quindi il dono ha la funzione di separarmi più che di istituire o rafforzare un legame. Dunque il dono come un modo per sanare un debito e quindi per liberarsi di un legame nei confronti di una persona. Durante la Seconda Guerra Mondiale il Dipartimento di Stato, cioè diciamo così il Ministero della Difesa degli Stati Uniti d'America, commissionò a una nota antropologa, Ruth Benedict, un libro sui giapponesi. E avevano il problema di capire come facevano i giapponesi a marciare insonni e senza nutrimento per molte ore in più di qualunque reparto americano. Avevano il problema di capire perché c'erano i kamikaze che si immolavano immolavano la loro vita per distruggere navi americane, avevano il problema di capire come mai i giapponesi fossero più strenui degli occidentali. E Ruth Benedict quindi studiò la società giapponese e arrivò a pubblicare un libro che si chiama Il crisantemo e la spada nel 1946. Questo studio si concentra su tanti argomenti, uno di questi è il problema dei debiti. La civiltà giapponese è una civiltà che è sensibilissima all'esistenza di debiti, quei debiti che anche noi sentiamo quando facciamo un dono. Interessantemente, i giapponesi sentono un debito insanabile di riconoscenza verso i genitori e anche verso l'imperatore. E Ruth Benedict si concentrò molto su questo debito verso l'imperatore come, per così dire, fattore generale dello splendore del Giappone, della possibilità di guardare a se stessi con dignità. E questo debito verso l'imperatore è la ragione per cui i giapponesi si immolavano in guerra volentieri. Però la società giapponese riconosce, codifica, soprattutto a quell'epoca codificava, tutta una serie, una grande quantità di altri debiti che tutti erano da pagare meticolosamente. Cosa dice Ruth Benedict che ci interessa qui? Fa un'ipotesi. Supponiamo che voi stiate camminando per le vie di una città giapponese e vedete una signora in bicicletta con le borse della spesa. La signora ha un problema, inciampa su una buca con la bicicletta, cade e le borse della spesa le si rovesciano a terra, quindi yogurt che si aprono, arance che rotolano da tutte le parti, sacchetti di riso, un macello. Nel nostro modo di vedere è il momento per correre in suo aiuto, inseguire le arance, racimolarle, rimetterle nelle borse della spesa, aiutarla a raddrizzare la bicicletta e quant'altro, cioè renderle minore il danno che ha subito per questa casualità. Bene, dice Ruth Benedict, nella civiltà giapponese un comportamento del genere è considerato il massimo della maleducazione. Il comportamento educato è quello di ignorare l'incidente, di non fare niente per aiutarla. Quindi, chi corre in aiuto è un maleducato, chi ignora e passa oltre è ben educato. Beh, perché? Sembra incomprensibile. La ragione è questa. Chi corre in aiuto eroga un beneficio, un piccolo beneficio a favore di questa signora. Bene, nella società giapponese, se la signora ha ricevuto un beneficio da te, prima o poi dovrà assolutamente sdebitarsi. Cioè non potrà aver pace finché non avrà sanato il debito che ha contratto nei tuoi confronti. Quindi tu appioppi un debito a questa signora, le metti un gancio di cui tu hai un capo e la tieni agganciata a questo debito finché lei non sia riuscita a liberarsene. Pensa tu se si tratta di uno straniero che poi parte rendendosi irreperibile. La signora non potrà più stare bene perché ha questo debito. Questo almeno nel Giappone tradizionale di cui parlava Ruth Benedict. Allora, colui che viene in aiuto, che cos'è? È uno sciacallo, è qualcuno che approfittando della situazione di difficoltà ti appioppa un debito. Tutto il contrario di come la vediamo noi. E quello che invece si disinteressa fa mostra di grande discrezione e anche di capacità di non approfittare di una situazione per porsi al di sopra di lei. La sua situazione di difficoltà è un'occasione per porsi al di sopra di lei aiutandola. Ecco, questa concezione è la concezione di una civiltà che dà più importanza al debito che alle altre componenti di una situazione del genere, come il bisogno, l'aiuto, la disponibilità, la generosità. Tutte queste cose contano meno, perché quello che veramente conta è la codifica dei debiti. Aiutare significa appioppare un debito. Questa civiltà faceva venire a galla, oggi il Giappone è anche un po' cambiato, molto più della nostra, qualche cosa che però è latente anche nella nostra. Abbiamo visto dunque che nella nostra civiltà, tutti noi, in qualche caso, tendiamo a sentire il peso di un debito di riconoscenza e a cancellarlo, prima o poi, di solito più presto possibile, mediante un dono. Ecco, in alcune civiltà, come quella giapponese, questo è sentito come costitutivo proprio del vivere aggregato, è esplicito, non c'è associata nessuna idea di meschinità, ecco, non viene sentito come qualcosa da non dire. E addirittura sono civiltà in cui esistono dei regali rituali obbligatori che si fanno in determinate circostanze, per cui se si va nelle cartolerie si trovano abbondantemente dei cartellini adatti alle varie circostanze, visita di cortesia, visita all'ospedale, ognuno con le sue formule già predisposte, perché è automatico che chi si trova in una certa situazione sociale farà un certo tipo di gesto collegato alla consegna di un piccolo oggetto. Da noi questa associazione del regalo alla adempimento di un dovere di riconoscenza, all'adempimento di un debito, c'è lo stesso, ma tendiamo in qualche modo a mascherarlo, tendiamo a nasconderlo, a farlo in maniera implicita, lasciando che la facciata rimanga pur sempre quella dell'affetto. Quindi anche quando si fa un regalo che in realtà ci serve soprattutto a svincolarci da un dovere di riconoscenza, tutti quanti recitano la parte del puro desiderio affettivo di fare qualcosa di gradito all'altro. Allora magari chi riceve il regalo fa una mezza ammissione, dice «No, ma non dovevi!» Ecco, questo «non dovevi» è molto significativo, lo diciamo spesso, implica che l'altro l'abbia fatto perché doveva e non perché voleva, non perché gli faceva piacere, ma perché in qualche modo si sentiva in obbligo. E allora tipicamente chi si sente dire «non dovevi» cosa risponde? «No, ma mi ha fatto piacere!» Cioè cerca di negare che la ragione fosse un dovere, cerca di riportare il tutto sul piano, almeno formalmente, dell'affetto. Oppure dice delle cose «quando l'ho visto ho pensato a te», cioè cerca di far passare l'ipotesi che ci sia piena gratuità nel fare il dono. E appunto sia un regalo gratuito dettato dall'affetto, dal desiderio di fare una cosa gradita e non invece da uno schema sociale vincolante che è implicito nel «non dovevi». Però da parte di chi riceve si dicono anche cose come «mi confondi», «mi metti in imbarazzo». Ecco, perché uno dice «mi metti in imbarazzo»? Perché, attenzione, se il dono è notevole, chi lo riceve non riesce a credere che sia tutto affetto e che comunque chi fa il dono sia già ripagato del fatto di farlo perché è pieno di affetto. In realtà dice «mi metti in imbarazzo» nel senso «adesso sono io che ho un debito nei tuoi confronti perché tu mi hai fatto un dono che è più del tuo affetto». Il tuo affetto non giustifica tanto dono. Allora io ho ricevuto più dono di quello che dovevo e ora sono io che sono in imbarazzo, perché l'imbarazzo in cosa consiste? Consiste nell'avere un debito nei tuoi confronti. In molte lingue la parola per dire grazie significa essenzialmente sono in debito. L'esempio più vicino a noi è il portoghese. Obrigado. Obrigado vuol dire sono obbligato. Naturalmente anche in italiano, specialmente in altre epoche, si diceva sono obbligato, molto obbligato. Cosa significa? Riconosco formalmente che ho un debito. Sono obbligato nel senso ho un obbligo di riconoscenza, un obbligo di pareggiamento di questo debito nei tuoi confronti. Invece di dire semplicemente grazie, diciamo riconosco che tu hai fatto una cosa per me e adesso io ho un obbligo nei tuoi confronti. Quindi con obrigado, e non per caso in giapponese arigato è una modifica della parola portoghese obrigado. Attraverso questa parola non si esprime la gratitudine, ma il riconoscimento di aver contratto un debito. E quindi la consapevolezza che lo si dovrà pagare, che c'è quest'obbligo di pagarlo per ripristinare l'equità e quindi anche in definitiva una propria non dipendenza. Allora poi il gioco può essere quello che ogni dono rilancia sul precedente e costituisce un nuovo obbligo. E questo è uno dei meccanismi sociali che creano i legami fra le persone, i legami di riconoscenza. Un quadro, quello sui doni, un po' pessimista che abbiamo tracciato fino adesso. E cioè, sembrerebbe che tutte le volte che uno fa un dono, o lo fa per liberarsi dell'altro, o lo fa per appioppargli un debito che così poi l'altro dovrà pagare, e non lo fa mai per affetto. Naturalmente non è così. Probabilmente quello che accade quasi tutte le volte che facciamo un dono è un misto, una serie di componenti vanno a convergere per creare le motivazioni che ci spingono a fare un certo dono. Per esempio, se facciamo un dono a un amico, magari anche in una situazione in cui abbiamo con lui un debito di riconoscenza, e quindi sarà vero che vogliamo sdebitarci, in qualche modo evitare un eccessivo fastidio da dipendenza, da essere in difetto, da star sotto. Questo non toglie che insieme possiamo anche aver piacere di fargli qualche cosa di gradito. E questo si vede soprattutto nel modo in cui lo scegliamo. Per questo poi è così importante quale dono. Ci sono dei doni che hanno tutto l'aspetto della puro sdebitarsi, perché sono generici, a volte sono doni riciclati. Non so, ci sono, credo, delle penne stilografiche che sono state comprate nel 1975 e continuano a girare di mano in mano senza che la confessione sia mai aperta. In quei casi il dono è del tutto generico, dell'altro non ci importa niente, vogliamo solo sdebitarci. Ma invece quando c'è un pensiero per l'altro, spesso questo si vede nel fatto che abbiamo scelto qualcosa in base alla sua personalità e perché pensiamo che gli farà piacere. E quindi possiamo volere sia sdebitarci che anche fargli davvero qualcosa di gradito, cioè un suo sorriso di gioia perché riceve una certa cosa ci fa piacere perché gli vogliamo bene. E d'altra parte potremmo essere anche interessati a conquistare un legame di riconoscenza da parte sua, cioè se facciamo un dono notevole È vero che pur sempre il meccanismo non è solo quello dell'affetto, ma è anche quello del computo, del calcolo delle dipendenze. Però può essere, non nel senso, non un dono che pareggia e quindi toglie il legame, e distrugge la dipendenza, può essere un dono che rilancia e quindi crea un debito di riconoscenza dell'altro verso di noi. È pur sempre un desiderio di legame, quindi il dono può unire in due modi, può unire col semplice affetto e può unire con la creazione di un debito da parte dell'altro, perché ci fa piacere sapere che l'altro a questo punto comincerà a pensare a noi con riconoscenza o quantomeno col desiderio di non essere da meno del nostro dono. In qualche caso, se il pareggiare i conti, che può essere visto come un modo per eliminare il legame, invece può essere anche un modo per purificare il legame, ed è un po' su questo che vorrei concludere, e cioè qualche volta noi abbiamo ricevuto davvero un beneficio da un amico, sentiamo un debito di riconoscenza, lo vogliamo sanare, non solo perché non vogliamo star sotto, ma anche perché ci piace di più che il legame fra noi e questa persona sia un legame tutto di spontaneo volersi bene e che non sia inquinato, non sia mescolato in maniera che potrebbe far sospettare che in realtà la cosa importante sia più il debito di riconoscenza che non l'altra cosa. Ecco, purificare il legame da debiti, purificare il legame da tensioni, da iniquità, nel senso di situazioni in cui non è equo, non è paritaria la condizione dei due che partecipano alla relazione, può essere anche un'intenzione piena di affetto, piena di benvolere dell'altro. Insomma, l'amicizia è più pura ed è più bella se non è mescolata con dipendenze, quindi il dono per sdebitarsi potrebbe perfino invece servire a questo, più che eliminare, purificare il legame. Abbiamo parlato di regali, abbiamo visto che i regali servono a esprimere i sentimenti e quindi a segnalare l'esistenza di un legame, a rafforzare un legame. Abbiamo visto che certi regali servono invece a eliminare un rapporto di dipendenza, servono a esentarsi da un debito di gratitudine, di riconoscenza e quindi in ultima analisi a distruggere una forma di legame che c'era con un'altra persona. Abbiamo visto anche che la distruzione del debito di riconoscenza può essere distruzione del legame quando il legame consisteva solo in questo, ma può essere purificazione del legame quando c'è vero affetto. Se c'è vero affetto non si vuole che sia inquinato da altre cose. Forse quando l'affetto è vero, 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 queste altre cose non sono capaci di inquinarlo, e cioè sopporta benissimo che uno dei due abbia fatto per l'altro più di quello che l'altro ha fatto per l'uno. Lì, allora è veramente un'amicizia forte, è un affetto reale e quindi per esempio tra parenti stretti, tra familiari, difficilmente si instaurano queste dinamiche perché va benissimo che uno continui a fare per l'altro senza che l'altro faccia niente per l'uno. Lì siamo al legame verissimo che non sopporta, non rischia niente neanche dai debiti di riconoscenza. Poi abbiamo visto un'altra cosa ed è che rispetto a queste questioni ci sono civiltà che le tengono sotto traccia, che le tengono implicite, come la nostra, e per cui vengono a galla solo magari nelle parole per dire grazie o comunque per reagire a un dono, ma sono sempre appunto implicite. E poi invece ci sono civiltà che non ne fanno alcuna vergogna e che ammettono benissimo che la maggior parte dei doni siano semplicemente degli obblighi sociali. Abbiamo fatto l'esempio del Giappone, ma la differenza poi non è tanta, perché in realtà abbiamo visto che anche da noi più o meno questi meccanismi ci sono. Arrivederci dunque alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.